Intermezzo, a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Discoteca. Sono vecchio, di fisico e di mente. Non ho avuto figli e certamente questi mi avrebbero mantenuto giovane. Credo però oggi di capire perché Dio così ha voluto. Mi domando infatti come mi sarei comportato se un figlio mi si fosse presentato dinanzi con i tatuaggi, i pendagli alle orecchie, al naso o con i capelli alla gallo cedrone. Come avrei reagito se fosse rincasato nelle ore piccole o se si fosse allontanato nel buio senza farmi sapere dove, come e quando? Credo sia un comportamento logico in chi ama il proprio figlio e lo vorrebbe normale. Quella normalità è un mio retaggio. L'ho coltivato negli anni e vi ho costruito la mia vita. Altrettanto logico, quindi, vederlo conservato nella propria esperienza. Non sono contro il nuovo, ma sono stato giovane. Ho attraversato anch'io gli anni ruggenti, e per i miei padri, ovviamente antagonisti, ma non ricordo così drammatici. Rammento che negli anni di liceo tendevo con ansia la notte di Capodanno, perché era l'unica occasione consentita di una libertà estemporanea che faceva raggiungere le 3 del mattino. Ricordo anche le strategie di quell'attesa o di altre riunioni conviviali per avvicinare la partner di turno e trovare appiglia a un flirt. Questi incontri avevano anche di cospirazione. Dovevano essere produttivi, tra virgolette, nella tattica di aggancio di una ragazza, anche perché non esistevano alternative. Il ballo era quello del cosiddetto mattone, che consentiva un abbraccio. Apriva il colloquio per scoprire e scoprirsi in un contatto magico che toccava il mistero dei primi accoppiamenti. Riconosco che quelle usanze, oggi tanto derise, mi hanno fatto crescere in un clima semplice e pulito. Della droga si parlava al liceo come di una brutta novità d'oltreoceano, e la sostanza proibita era ancora la simpamina. Nei locali dove l'audio era eccessivo, personalmente scappavo per preservarmi le orecchie che mi dolevano, ma vivevo come tutti. Oggi mi avvolge la cronaca e vedo cosa avviene. Sento soprattutto dei tanti drammi che una discoteca produce. La vedo, questa discoteca, con luci che riducono l'occhio come una melassa, un rumore che non è più suono, un urlo comune, braccia alzate, in un dondolio da alga, in spazi, questi sì, da mattone. La musica, se così la si vuole chiamare, è rap, una chiacchiera parlata dove l'armonia non entra neppure nella prima nota. Che ne è dei motivi romantici, che dicevano tutto senza parlare, che invitavano all'amplesso della conoscenza? E questo amplesso che il giovane ricerca nella sua età d'oro, come può svolgersi dimenandosi a braccia alzate, senza neppure guardare chi c'è accanto? Non comprendo né posso comprendere. Ripeto, sono vecchio. Eppure mi domando perché la mia generazione è tanto distante da quella attuale. Le età si assomigliano. I desideri altrettanto. Le attese sono quelle umane, ma non concepisco che si possa nel divertimento morire. La morte che avviene in una squallida bolgia non è solo fisica, è anche e soprattutto morale. In discoteca si va per svago, ma è facile trovare di tutt'altro, e sembra che il male vi venga calamitato. Qui ci si droga, ci si annulla, si cerca di evadere ad una realtà quotidiana evidentemente rifiutata. Si incontra il nulla. Da locali del genere si esce frastornati, imbevuti di alcol, incapaci di agire in modo sensato. Cosa resta nell'animo e nel cuore? Come si affronta il mondo rifiutando l'appena possibile? Già, perché la discoteca è rifiuto, della società e di se stessi. Non si cerca più il partner col quale colloquiare, condividere le proprie ansie e che nel caos neppure più si vede. Si cerca qui di dimenticare, almeno per qualche ora, un mondo che non piace. Ma se ci si annulla nei momenti di una possibile ricarica, che energie restano per proseguire? Una discoteca non è ricarica, è solo un affare pecuniario per chi astutamente gestisce la semplicità giovanile e i suoi drammi. Raccoglie nella bolgia elementi dubbi, fuori fase, coltiva speculazioni sordide. Il giovane non se ne avvede, è in plume, insegue l'idolo di turno, la moda di turno. fa ciò che tutti gli altri fanno, incapace di pensare o decidere singolarmente per dare dignità al proprio io. Finirà per comportarsi così anche da adulto. Oggi sta affrontando il mondo senza conoscerne i pericoli. Si affida all'istinto e cade. Cade e si perde. Se sopravvive, come saprà a sua volta gestire i figli e i figli dei figli? Sono proprio vecchio. Ma ora sono contento di esserlo, perché sono io a mia volta che rifiuto questo tipo di mondo. Non lo capisco e alla mia età non sono più in grado di imparare. È come dover convivere con una tecnica d'assalto che non lascia il tempo di apprendere, perché mentre la si impara già muta. Posso solo rimpiangere. E allora chiudo questo inutile discorso, ripensando alle dolci serate giovanili, nelle quali una melodia tranquilla mi apriva le porte dell'amore, quello vero. Non è di un rapista, ma di Debussy. Avvenire di domenica 9 dicembre. Sempre sulla discoteca parla Marina Corradi, scrive sotto il titolo 3.000 madri e padri, nessun figlio ci appartiene. Della tragedia di Corinaldo, 4.900 anime nelle colline marchigiane, sul web c'è tutto. C'è la notte in discoteca. Prima che tutto accadesse, fasci di laser, calca di giovanissimi, braccia levate sopra le teste, a battere ossessivamente il ritmo. C'è, ripreso da un cellulare, il panico dei ragazzi, che disperati si travolgono cercando un'uscita. E poi le luci blu delle volanti a illuminare il locale abbandonato. Manca solo una cosa nella cronaca, in tempo reale del web. Mancano le ore d'angoscia dei genitori. Di quei sembra oltre 1.400 ragazzi, molti di 14 o 15 anni appena. 3.000 madri e padri che per ore, nel fondo della notte, attaccati al cellulare, hanno cercato di mettersi in contatto con un figlio che non trovavano più. I telefoni persi nella calca, o irraggiungibili per l'eccessiva mole di traffico, o peggio, accesi, ma nessuna risposta. Per 3.000 italiani una notte da crepacuore. Poco dopo l'una i primi telefoni suonano nelle case. Quel sussulto aspro che genera uno squillo inaspettato nel sonno. È successo qualcosa a Lanterna Azzurra. Fra parenti e compagni dei figli la voce si sparge. Che cosa esattamente? Chi è ferito? Quanti? Non si sa ancora. E si comincia a chiamare. Niente. Come non ci fosse scampo. Poi la persona cercata potrebbe avere il cellulare spento o non raggiungibile. Asettica litania ascoltata 3, 4, 8 volte. Risponde invece un amico del figlio. Sa dire solo che è stato un disastro, che ci sono feriti, e no, non sa dov'è Lorenzo, dov'è Anna. Prendere l'auto, allora, trafelati, il cappotto sulla giacca del pigiama, e correre verso quel paesino di cui non si ricorda bene la strada, alla luce dei fari che illuminano le curve e prese troppo velocemente. Ma avvicinandosi, dal traffico bloccato, dalle sirene, sapere che qualcosa di grave è successo. Al cellulare Luca, Paola e Elena ancora non rispondono. Oppure essere fra quelli che i figli erano andati ad aspettarli fuori dal locale, come rincasi, alle 3 di notte, a 14 anni altrimenti. Ed improvviso aver sentito urla di terrore e visto i ragazzi proiettarsi fuori da una piccola porta in un'inestricabile calca. Qualcuno forse di quei poco più che bambini distinto grida «Mamma!» E correre, e nel buio affannati cercare, ancora chiamare. Il cellulare della persona cercata potrebbe... Qualche madre si mette a piangere. Promette qualsiasi cosa a Dio purché torni. Giurare, qualsiasi cosa. Poi, nel via vai delle ambulanze, nel suono lacerante delle sirene, finalmente uno squillo, una grazia. Sono io, sto bene. Il cuore, che come un motore è andato troppo su di giri, si impenna ancora e poi, finalmente, rallenta. Ma è l'alba ormai, e qualcuno continua a cercare fra le corsie dell'ospedale di Ancona. A questo piano no, prove di sopra, prove di rianimazione. Qui no, qui nemmeno. A 14 anni, ripetere, a chi si ascolta, come convincersi disperatamente, a 14 anni non si può morire. Tornano a casa che ormai mattina, i salvi, nei sedili di dietro, abbracciati dalla madre che se li stringe come quando erano piccoli, come non volesse più lasciarli andare. Avendo però saputo, in una notte di crepacuore, che ciò che più amiamo al mondo non è nostro, che nessun figlio ci appartiene. Quanto letto porta la firma di Marina Corradi, figura su Avvenire di domenica 9 dicembre. Restiamo sullo stesso foglio. Troviamo Luigino Bruni che scrive sotto il titolo «La fede che converte Dio». La prima visione di Ezechiele è una divinità femminile, forse la dea della fertilità, Asherah, una divinità cananea che ha esercitato per secoli un forte fascino anche su Israele. La divinità femminile la ritroviamo in molti culti antichi, perché è sempre forte stato il bisogno di riconoscere una natura sovrannaturale alla fonte della vita, alla fertilità e alla maternità. Forse, come sembrano suggerire anche alcune incisioni emerse da scavi presso Horvath, Teiman, est del Sinai, in alcuni periodi Asherah era venerata in Israele come moglie di Yahweh. Niente di più naturale che immaginare il loro Dio sposato, e così sentirlo più vicino alla vita ordinaria di tutti. L'affermazione della fede in Yahweh, il Dio diverso e unico, fu un processo lento, iniziato nei culti naturali e politeistici. Anche Israele ha reclamato dei e dee della fertilità, vitello d'oro, e della maternità. Nel tempo delle crisi, poi, la tentazione di venerare dei come quelli degli altri popoli diventava particolarmente forte, e quindi più forte cresceva la reazione dei profeti. Durante l'occupazione babilonese, il fascino del sincretismo religioso fu particolarmente potente, perché la sconfitta militare fu letta come sconfitta religiosa. E la profezia dovette lottare molto perché Yahweh, diventato un dio sconfitto, non fosse sostituito dagli dei vincitori, che tra l'altro erano molto più comprensibili dal popolo. È impressionante e commovente questa battaglia tipica dei profeti, che pur sentendo la presenza di Dio viva nella natura, gli hanno impedito di essere identificato con la terra e con la carne, custodendo quella trascendenza che ci ha consentito, un giorno, di intuire l'assoluta novità del mistero di Betlemme. L'incarnazione del Verbo di Dio non poteva essere narrata dagli adoratori degli dei della natura, troppo simile alla nostra carne per poter generare una parola carne diversa e capace di salvarci. La visione del Tempio continua. Lo spirito porta Ezechiele in un'altra stanza dove 70 anziani stanno adorando degli dei egizi, dicendo: «Giavè, non lo vediamo, ha abbandonato il paese». Poi vede le donne che piangono il dio Tammuz, una divinità babilonese del cielo delle stagioni, che veniva pianto in estate quando moriva e festeggiato in primavera quando risorgeva. Una divinità molto amata e popolare che con l'occupazione babilonese era entrata a far parte del Tempio di Gerusalemme. Infine giunge nella parte più intima e sacra del Tempio e qui vede 20 uomini riuniti per un culto al Dio Sole, il potente Dio babilonese. I celebranti guardano verso Oriente, dove sorgeva quel Dio, e quindi volgono la spalla all'arca di Giavè, un gesto del corpo che dice da solo il tradimento dell'alleanza, alla quale ormai rivolgono solo odori. A questo punto l'immagine della corruzione religiosa è completa. Ezechiele vede quindi arrivare 7 enormi guerrieri sterminatori. Al loro centro uno all'abbigliamento, lino bianco, e gli strumenti di chi scrive, calamaio e inchiostro, che richiama la figura di Nebo, lo scrivano del Pantheon babilonese. Prima che si scateni l'ira divina, lo scriba pone il segno del Tao sulla fronte di alcuni che saranno risparmiati dalla strage. Sono coloro che sospirano e piangono per tutti gli abomini. Vengono salvati quelli che soffrono per le infedeltà degli altri. È il segno di Caino, il segno dell'angelo sterminatore, posto sulle case degli ebrei in Egitto nella notte della grande Pasqua. Quando la crisi e la corruzione diventano generalizzate e radicali, quando il popolo è interamente guastato, ci sono ancora alcuni che nell'impotenza possono almeno soffrire e piangere, e si salvano con le loro lacrime. Nessuna crisi può impedirci di piangere e di soffrire. E se abbiamo ancora lacrime vere per piangere per l'infedeltà del nostro popolo, ci stiamo già salvando. Nell'abbandono possiamo ancora urlare. E quel grido può tirare una resurrezione. Il pianto per l'ingiustizia è la risorsa estrema che nella notte può guadagnarci il segno del Tao, che nell'ebraico antico aveva la forma di croce decussata, con i bracci posti in diagonale, come una croce di Sant'Andrea. Ezechiele assiste in visione alla strage dei guerrieri sterminatori. Vede la gloria di Giavè abbandonare il Tempio e poi con la faccia a terra grida: «Ah, Signore Dio, sterminerai quanto è rimasto di Israele?» Il profeta, che aveva creduto nella teologia del resto fedele, ora teme che anche questa grande speranza del resto si stia anch'essa spegnendo. È la grande prova del profeta, che si trova in mezzo tra cielo e terra, che capisce le ragioni di Dio ma cerca disperatamente una salvezza per gli uomini. La risposta di Dio non dà speranza. Mi disse: «L'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza. Ebbene, neppure il mio occhio avrà pietà e non avrà compassione». Ma Ezechiele, profeta dell'esilio, nonostante questo verdetto assoluto, continua a domandare, spera contro ogni speranza e chiede che un resto venga salvato. Infatti Ezechiele, forse in una successiva visione, si ritrova ancora nel Tempio di Gerusalemme, durante una riunione dei capi del popolo. In questa visione riceve l'ordine di profetizzare. E mentre gli uomini ascoltano le sue parole, un membro del consiglio, Pelazia, cade a terra morto. Questa morte riaccende la preghiera e intercessione di Ezechiele. Io mi gettai con la faccia a terra e gridai ad alta voce: «Voi me, Signore Dio, vuoi proprio distruggere quanto resta di Israele?» Alla seconda richiesta, Giavè cambia la sua risposta. Riferisci: «Così dice il Signore Dio. Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi». Anche questo è il mestiere del profeta. Ripetere a Dio la stessa domanda, quando la prima risposta non aveva salvato nessuno. È l'uomo della seconda preghiera, perché certe cattiverie sono troppo grandi per essere sollevate da una sola implorazione. Se un brandello vivo di quel resto, salvato, è arrivato fino a Nazareth e poi a noi, lo dobbiamo ai tanti profeti che hanno saputo pregare una seconda volta, che hanno reiterato preghiere impossibili, che hanno convertito il loro Dio. La Bibbia è piena di questi sguardi secondi, salvezze arrivate dopo parole che i profeti non avrebbero dovuto dire e che invece hanno detto per noi. Ci siamo salvati nelle crisi radicali e nelle distruzioni totali, perché qualcuno, un padre, un amico, una moglie, ha saputo ripetere una preghiera una seconda volta, e quella loro fede ha generato un cambiamento di sguardo su di noi. Non lo sapevamo. Forse stavamo dormendo o gridando, ma è stata quella seconda preghiera a strapparci dalla morte. La Bibbia non ha voluto nessuna divinità a mediare tra Yahweh e gli uomini, perché il suo Dio ha voluto che fossero delle donne e degli uomini, i profeti, a intercedere per noi. Sta anche qui il grande umanesimo della Bibbia. E quando i cristiani hanno messo una donna e una mamma nei loro templi, hanno scelto un essere umano, la madre del verbo uomo, nato da donna. Nessuna dea madre avrebbe potuto dare più dignità spirituale all'uomo e alla donna. La Bibbia continua a elevarci avvicinandoci alla terra. Noi vorremmo volare in cerca della compagnia degli angeli e perdiamo lo sguardo degli uomini e delle donne. Ma i profeti continuano a ripetere le loro preghiere, gettati con la faccia a terra nel posto più spirituale che ci è dato sotto il sole. Questo scrive Luigino Bruni su Avvenire di domenica 9 dicembre. Passiamo ad Avvenire di sabato 8 dicembre, dove troviamo Maria Romana De Gasperi, che scrive sotto il titolo «Ridoniamo la magia del Natale». Dov'è quel bambino dei capelli biondi, appena coperto da un piccolo panno bianco, che sorride tra pastori e re d'Oriente, come fosse normale nascere tra le rocce una notte d'inverno? Chi ci ha raccontato questa antica storia non l'aveva visto, ma sentito dire da altri che non sapevano scrivere, e questi da altri ancora che parlavano lingue diverse. E noi, su queste verità così povere di testimonianze umane, giochiamo la nostra vita e la nostra morte. Ed è proprio qui la bellezza della verità che attraverso i secoli di un'umanità prima povera e umile, poi cosciente e rivolta allo studio e alla ricerca del vero, ma che infine deve abbassare l'orgoglio della propria intelligenza e accontentarsi di credere senza toccare con mano. Andare nella Terra Santa non basta. Non è sufficiente se prima non credi, poiché ciò che abbiamo cercato di conservare della vita e della morte umana di questo Dio sono poche pietre che abbiamo incorniciato d'oro e di stoffe preziose, immaginandole autentiche e vere. E forse è così. Anche se non ci sarebbe diversità, se il luogo dove ci raccontano che egli sia nato fosse stato un po' più in là, un po' più su. Se andiamo a Betlemme a cercare questo, non troveremo niente che ci commuova, che ci dia le risposte di cui abbiamo bisogno. Lo stesso avviene a Gerusalemme, dove noi che vorremmo toccare le realtà per credere in ciò che vediamo, abbiamo innalzato un immenso tempio, contestato dal nostro vario modo di avere una fede che sia la nostra forza per sopportare la vita. Un piccolo pezzo di terra continuamente difeso o aggredito da popoli che non vogliono perdere o che credono di avere diritto di ottenere per legge storica. Infine ciò che resta della pazza di questo bambino. Ma allora dov'è il Natale? Quando ero bambino era nell'attesa misteriosa di un presepio che i miei genitori costruivano con il poco che avevano nell'angolo di una camera. Due pastori, cinque pecore, una capanna fatta di carta, da pacchi, prima incollata con la sabbia del mare, che mamma andava a prendere a Ostia con il treno. Sullo sfondo troneggiavano le Alpi, unico modo per dare una realtà alla lontana terra di Gerusalemme. Ma che notte meravigliosa era quella di Natale, quando nella capanna arrivava Gesù bambino, adorato dai suoi genitori. Ricordo la voce calda di mio padre cantare Heilige Nacht. Sembrava che anche gli angeli di carta, che la mamma aveva appeso con un filo d'oro sulla capanna, cantassero danzando, mossi dall'aria delle candele accese. Forse i nostri bambini abbiamo distrutto questa magia, perché non sappiamo raccontare antiche storie, che se guardassimo bene si ripetono anche oggi, e non solo in terre lontane, ma nelle periferie delle nostre città. La miseria, l'oblio, la non accoglienza coltivano la nostalgia del proprio mondo povero, ma forse è più autentico anche se attraversato dalle guerre, e aiutano la delinquenza, l'odio e quella rivolta silenziosa che turba l'ordine della nostra vita. Regaliamo ai nostri giovani il coraggio delle proprie opinioni e la forza di aiutare chi non ha più fiducia nella vita. Era un articolo di Maria Romana De Gasperi, pubblicato su Avvenire di sabato 8 dicembre. Quando morirò, di Antoine de Saint-Exupéry. Quando morirò, Signore, vengo da te, perché ho dissodato la terra nel tuo nome. A te la semina. Io ho fabbricato il cielo. A te spetta accenderlo. Io ho costruito questo tempio. A te spetta abitare il suo silenzio. Concludiamo questo intermezzo con Khalil Gibran. Che cos'è morire? Che cos'è morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi nel sole? E che cos'è mettere l'estremo respiro, se non liberarlo dal suo incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare libero alla ricerca di Dio? Solo se berrete al fiume del silenzio potete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente. Qui termina il nostro intermezzo. Ugo vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo incontro.